Palla in Tribuna. In studio Matteo Giavazzoli.
Un pareggio che sa tanto di vittorie, che dà una continuità di risultati. Quindi a questo Parma, dopo anche la vittoria ottenuta al Via del Mare di Lecce, un Parma in scia positiva, un Parma che vede come tema del giorno le parole di papà Roberto, papà di Filippo Rinaldi, l'esordiente portiere classe 2002, solo 23enne, che al Maradona si è contraddistinto per le sue parate importantissime che hanno salvato più volte il risultato, ma come hanno salvato il risultato gli interventi dei vari Del Prato sul finale di partita all'84esimo ad esempio, ma di tutti i difensori e di questo fortino difensivo del Parma che ha resistito in casa dei campioni d'Italia a tutti gli attacchi di McTominay e i compagni. Parleremo di tutto questo con due nostri ospiti che seguono molto il Napoli: Peppe Cervellera da Spazio Napoli, poi il direttore di Rompipallone Antonio Manzo, infine un'analisi più accurata anche della partita con il Genoa con Vincenzo Pincolini. Un Genoa che dopo le cessioni di Carboni e Stolz è vicinissimo all'acquisto della Roma, un acquisto importantissimo, quello di Baldanzi, che potrebbe rinforzare il reparto offensivo del Grifone. Un acquisto dunque importante anche per De Rossi che ha cambiato non poco dalla undicesima giornata in cui è subentrato sulla panchina del Genoa a Patrick Vieira. Ha cambiato non poco l'assetto di questa squadra, portandola ad un netto miglioramento, e che quindi domenica al Tardini si riserverà di una partita diciamo importantissima, non solo sulla classifica ma anche sul piano del gioco. Questo è chiamato dunque a dare una continuità in cabina di tattica, diciamo, nella sua cabina tattica, dopo il pareggio il Maradona ha ottenuto con un assetto difensivo, ma un assetto difensivo molto intelligente, dopo aver capito che sul piano del gioco forse non ci si poteva giocare nulla con questo Napoli che ha attaccato dal primo all'ultimo minuto. Io vi ricordo il numero con cui scriverci in diretta: 333-920-0170. Marco 70, ci potrebbe mettere sull'app la puntata di Calcio e Calcio di ieri sera e rimettere per favore la puntata numero 1 di Calcio Mercato che si sente a scatti. Lo segnaliamo e poi vediamo se cosa possiamo fare. Poi Mick, domenica con Pairetto la vedo male. Insomma, questo Parma ha dimostrato di saper resistere a tanti attacchi del Napoli, chissà che anche al fischietto di Pairetto, che il fischietto di Pairetto non possa far male. Poi Angelo Manfredini: se non la ami quando perde, non amarla quando vince. Chi deve capire, capisca. Sempre e solo forza Parma. Davidone, eccolo. Buongiorno Matteo. Ciao Davidone. Per quanto riguarda la partita di domenica, ho veramente una paura enorme. Ho sentito troppa euforia dopo il pareggio di Napoli e questo mi preoccupa. È una partita fondamentale e di importanza vitale che potrebbe svoltare la stagione dei crociati con una vittoria. Ho fatto ieri un fioretto a Palla in Tribuna che Alberto Dalla Tana non ha letto, ma che mi ha segnalato di aver preso nota. Lo renderò noto la settimana prossima agli amici di Palla in Tribuna e se si avvererà il risultato desiderato. Beh, noi lo aspettiamo naturalmente e speriamo in un risultato positivo. Ci sono ovviamente tanti dubbi di formazione per quanto riguarda domenica. Dovrebbero rientrare dal primo minuto Pellegrino, ma non solo. Ma innanzitutto noi, prima di incominciare con i nostri ospiti, perdonatemi, facciamo il punto con Alberto Rugolotto.
E ora il ritorno alla difesa a 4 e all'albero di Natale o un'altra rivoluzione copernicana come quella del Maradona, se lo chiedono tifosi addetti ai lavori verso lo scontro diretto con la Genoa di domenica al Tardini. Il catenaccio estremo di Napoli ha prodotto sì gli effetti sperati, un punto d'oro è dato per perso a priori da molti della comunità crociata, ma ha anche dimostrato un Parma che fin da subito ha rinunciato ad attaccare. Coi rossoblù di De Rossi, i crociati avranno un potenziale jolly da sfruttare verso l'obiettivo salvezza, ma non potranno solamente chiudersi in difesa, dovranno tornare a produrre di più in attacco, la questione ancora irrisolta per Carlos Cuesta. L'allenatore spagnolo ha costruito una certa solidità difensiva, priorità che trova ora il riscontro dei numeri: solo 22 gol subiti in 20 gare, nettamente meglio di tutte le dirette rivali. Appena 8 formazioni hanno incassato meno reti e sono tutte nei primi 9 posti della classifica. La fase offensiva però latita ancora la miseria di 14 gol segnati, peggio solo il Lecce, 6 di questi firmati Pellegrino. Serve un salto di qualità dopo i miglioramenti notati nell'ultimo periodo. Il Parma ha sempre segnato nelle ultime 4 partite contro avversarie della parte bassa della classifica: Pisa, Fiorentina, Sassuolo e Lecce, andando in bianco invece con Lazio, Inter e Napoli. Domenica tornerà titolare il centravanti argentino, ma ai suoi fianchi le valutazioni sono in corso. Oristanio è in vantaggio per una maglia da titolare, da non escludere un bis di Cutrone, ma salgono anche le chance di Benedigiac per sfruttare di più le ripartenze.
Palla in tribuna.
Partita sì, fondamentale anche considerando la classifica, perché Genoa e Parma sono divisi da soli 3 punti. Genoa quota 19 a pari merito con il Cagliari e il Parma 22 a pari merito con Cremonese, e a un solo punto da Torino e Sassuolo all'11esima e 12esima posizione. Ma noi continuiamo l'analisi di quella che è stata la partita al Maradona fra Napoli e Parma, e per farlo do il benvenuto al giornalista di Spazio Napoli, Peppe Cervellera. Ciao Peppe, benvenuto.
Ciao, buongiorno, è un piacere essere qui con voi.
Dunque, è una partita singolare, nel senso che in casa dei campioni d'Italia, sì, questo Parma ha fatto fatica, però ha dato l'impressione di aver impostato proprio la partita così, nel senso che è una partita di sacrificio. Parleremo naturalmente dell'esordio stupendo di Rinaldi, oggi ha parlato il papà in esclusiva alla Gazzetta di Parma, ma un Napoli che ha attaccato dal primo all'ultimo minuto e che non è però riuscito a fare male al netto del gol annullato di McTominay. Ecco, parto da qui, parto chiedendoti un'analisi complessiva della partita e parto aggiungendo anche: cosa è mancato a questo Napoli per fare male al Parma?
Ma io credo che il Parma abbia fatto un capolavoro al Maradona. Non era semplice riuscire ad uscire appunto dallo stadio del Napoli con un punto, e soprattutto per quello che si era visto pochi giorni prima a San Siro, dove il Napoli aveva effettuato una grandissima partita. Quindi la prestazione del Parma gli ha dato un grande merito, un grande applauso, perché davvero tanta roba quello che hanno messo in campo, ora a prescindere anche da alcuni episodi in cui c'è stato anche un pizzico di fortuna, però si deve solo dare merito ad una squadra del genere che arriva al Maradona e riesce comunque a reggere l'impeto del Napoli. Al Napoli è mancata lucidità, è mancata qualità, è mancata un pizzico di fortuna, però non è stato il Napoli di carattere visto pochi giorni prima. Forse ha affrontato la sfida con un pizzico di superficialità, potrei dire solo un pizzico, perché appunto comunque il Napoli viene da un periodo pesantissimo, gioca ogni 3 giorni e gioca sempre con gli stessi giocatori, le difficoltà sono evidenti, quelle di campo, quindi sicuramente non era semplice affrontare il Parma, però ecco, vanno dati i meriti agli emiliani, che hanno fatto davvero una partita monstra contro i campioni d'Italia.
C'è chi li accusa di pareggite questo Napoli, perché al netto dei 3 pareggi di fila per i campioni d'Italia, ma poi ci sono anche dati positivi, naturalmente, che magari i tifosi che non consoleranno i tifosi napoletani. È la ventesima gara di fila casalinga in cui il Napoli rimane imbattuto, quindi un dato anche positivo da questo punto di vista, così come è positivo il fatto che il Parma è rimasto anche lui imbattuto per 5 trasferte di fila. Però ecco, se dovessi indicarmi gli uomini chiave, ovviamente lato Parma, che hanno contribuito in senso positivo a livello difensivo, e quindi quelli più noiosi per l'attacco del Napoli, chi sono stati secondo te?
Ma io credo che ci siano state tante piacevoli conferme anche nella sfida del Maradona. Detto che i leader della difesa, comunque del Prato, Cercati, sono sicuramente giocatori che ormai stanno dimostrando di valere non solo la maglia del Parma, ma di valere anche palcoscenici, forse anche un po' più alti, nulla da togliere al Parma. Poi credo che Bricchi sia un po' la sorpresa della stagione, un giocatore di quell'età che comunque riesce a giocare con quel rendimento, e anche nella fase finale della partita dove il Napoli spingeva dalla sua parte, lui ha retto l'urto, l'ha fatto anche bene. Credo che davvero gli vada dato tanto tanto merito, e vada dato merito al tecnico, perché ha dato fiducia a questi giocatori che stanno poi rispondendo sul campo con prestazioni importanti.
Sì, anche se poi bisogna considerare il fatto che il Parma è arrivato a Napoli con un ampio turnover, anche in porta, che ha poi dato la possibilità di scoprire il talento di questo portiere Rinaldi. Analizzeremo poi di nuovo, come vi dicevo, l'intervista al papà, ma non solo. Io penso ad esempio all'84esimo, se ti ricordi, l'intervento di Del Prato su un cross rasoterra di Spinazzola, che trovava poi, se fosse passato, Neres solo a porta sguarnita, senza alcun difensore davanti, pronto per un gol certo. L'intervento di Del Prato lì in scivolata al 84esimo, ecco, diciamo che è un po' il simbolo di una prova di coraggio, di una prova di cuore, di una prova importante sotto il profilo della mentale e sì, di forza mentale, di forza, diciamo, messa in campo tramite anche l'aiuto di questo allenatore, no?
Ma quelli sono interventi che valgono un gol, è il gol del pareggio, quello lì, perché un intervento del genere ti salva la partita, ti salva il risultato, ti permette di fare un'altra trasferta di livello, ti permette comunque di mantenere una posizione in classifica che, per quanto criticata, per quanto possa sembrare l'apparenza deludente, è comunque una buona posizione di classifica, un buon bottino raggiunto dopo il giro di boa del campionato. Quindi quegli interventi dimostrano anche il modo in cui, con carattere, con mentalità, il Parma sia presente fino alla fine in partita, senza paura, senza timore, e quindi riesce a portare a casa dei risultati importanti, perché pareggiare contro il Napoli al Maradona 0-0 significa che se l'ha fatta davvero una partita maschia, una partita di carattere, che sicuramente questo avrà fatto rivedere ai suoi uomini, per far vedere quello che deve essere anche il peseguito del campionato, perché giocando in quel modo, con quel carattere, con quella sofferenza, con quelle capacità, il Parma può sicuramente ottenere buoni risultati e togliersi soddisfazioni importanti.
Sì. Analizziamo anche quelli che sono gli umori dei tifosi con i nostri messaggi in diretta. Se posso permettermi, il Napoli è entrato in campo con l'idea di aver già vinto. Ecco il suo grande errore. Messaggio di Davidone. Continuo, ma prima ti faccio rispondere. Sei d'accordo con questo messaggio? O pensi che ci sia altro?
No, pensavo di aver già vinto, no, perché comunque uno non è nella mentalità delle squadre di Antonio Conte questo. Può sicuramente capitare, può capitare un calo di tensione, un calo di concentrazione, ma dopo aver vissuto solo pochi giorni prima l'esperienza contro il Verona, non credo che il Napoli sia entrato in campo con quella presunzione. Poi certo, come dicevo prima, è mancata un pizzico di lucidità e anche qualche cambio fatto da Antonio Conte ha sicuramente modificato lo scacchiere tattico, che nell'ultima settimana ha fatto molto bene, però non credo che il Napoli sia entrando con la certezza di portare a casa la partita. Sicuramente era più ottimista del Parma, diciamo così, perché comunque giochi in casa dopo aver fatto quella grandissima prestazione a San Siro, e quindi scendi in campo anche con la testa più libera e consapevole di poterlo affrontare. Però poi, come sempre, abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che si può parlare tanto prima, ma è sempre il rettangolo verde che ha ragione.
Sì, poi continua Davidone: una grandissima assenza tra i partenopei è quella di Anguissa, sostiene. Poi naturalmente sì, è vero Matteo, l'intervento di Del Prato alla fine è stato praticamente un gol fatto per noi. Ecco, l'assenza di Anguissa al centro del campo, è vero che poi insomma Lobotka, McTominay, gli interpreti c'erano, anche perché poi, considerando i valori tecnici in campo, direi che il Napoli aveva sotto il profilo tecnico tutte le possibilità per far male a questo Parma. Però sì, anche sa, può essere un'assenza pesante. Ti lascio poi commentare, ma continuo con qualche messaggio. Italo, buon pomeriggio. Il Parma ha la miglior difesa del gruppo destro della classifica, ha subito solo 22 gol, perciò si salverà alla grande, crediamoci. Beh, questo è l'augurio che ci facciamo. Eccolo Matteo da Roma: ciao Matte, archiviato Napoli, testa al Genoa che si profila una gara molto complessa, visto che si tratta di una squadra molto viva. L'assetto tattico usato da questa Napoli secondo me potrebbe essere una soluzione contro le big, quando si deve difendere un risultato positivo. Beh, lo credo anch'io, al netto che però Matte manca forse, e questo poi è anche quello di cui parleremo con Peppe, una produzione offensiva di questo Parma è mancata totalmente, quasi totalmente. Poi Matteo da Roma continua: secondo me con un centravanti come Pellegrino, che in area è un fattore, non sarebbe meglio far giocare i nostri esterni o trequartisti senza il piede invertito, visto che avrebbero facilità di cross e passaggi per i centrocampisti che entrano in area? Sempre forza Parma. Sì, direi che la tua è un'ottima disamina, e a sponsorizzarla da una vita c'è il nostro Remo Gandolfi, che lui è un fan numero uno e è un suggeritore numero uno di queste cose, cioè dei giocatori che devono giocare sulla propria fascia di competenze, che arrivano col piede giusto per il cross. Buongiorno da Luigi Z. Per il calciomercato confido almeno nei giorni della merla, ogni riferimento è puramente casuale. Forza Parma comunque. Di nuovo, ecco, poi c'è anche qualche messaggio diciamo non troppo positivo. Questa non ha un gioco e non ha capacità di giocare in contropiede, il suo calcio è peggio degli anni 50, dovrebbe imparare da Fabregas come si fa, oltre al fatto che gli esempi di Como, Udinese, Bologna e Sassuolo sono lì davanti a tutti. Ecco, come puoi ben vedere, ci sono sempre tifosi che comunque nonostante il pareggio al Maradona non sono contenti. Ti faccio rispondere prima al lato Napoli, nel senso che si è parlato dell'assenza di Anghissà. Anghissà è un'assenza pesante per questo Napoli?
Pesantissima, probabilmente è la più pesante di tutte, insieme a quella di Romelu Lukaku, che però non avendolo proprio visto in questa stagione non si può neanche fare una valutazione, diciamo. Però Anghissà, l'abbiamo visto nei primi 2-3 mesi di campionato, è stato un fattore tanto in attacco quanto in difesa, e la sorpresa è proprio il numero di reti e di reti decisive che ha segnato il centrocampista azzurro. Quindi perderlo per Antonio Conte è stato davvero grave, gravissimo. Il centrocampo del Napoli ne ha risentito, perché in termini di equilibrio, di muscoli, di forza, di apporto alla manovra, di apporto alla difesa, Anghissà ha pochi eguali in Italia. Quindi sicuramente è stata una grandissima perdita. Il Napoli senza di lui ha sicuramente calato il suo rendimento, ed era inevitabile che fosse così, più di quanto è successo con l'infortunio di De Bruyne o appunto con quello di Lukaku, perché comunque si fa male De Bruyne, ma McTominay paradossalmente ha reso più di inizio stagione. Al posto di Lukaku è arrivato un centravanti come Rasmus Højlund, che sicuramente sta facendo un'ottima stagione, più di quello forse che anche ci si aspettava. Invece senza Anghissà manca l'equilibratore al Napoli.
Sì, no, ritornerò sicuramente ancora sul Napoli e sulla lotta a scudetto prima, nella domanda prima di salutarti, ma rimanendo ora su quello che è l'argomento Parma, si è visto una quasi totale mancanza di produzione offensiva, ma che ovviamente dopo il pareggio, che per noi vale naturalmente come una vittoria perché muove la classifica in senso positivo, questo Parma naturalmente ha visto un primo tempo con Cutrone molto leggero, forse troppo macchinoso e davvero in difficoltà fisica, tattica, una difficoltà che è molto molto accentuata, diciamo. Poi con l'ingresso di Pellegrino, insomma, forse la partita era già sui binari difensivi per quanto riguarda il giallo-blu, e quindi è riuscito a incidere poco l'argentino. Ma secondo te, non so se l'hai visto in qualche altra partita, Matteo Pellegrino per questo Parma quanto può crescere ancora, e quale apporto i compagni, quali aiuti i compagni possono dargli per sfruttare quelle che sono le sue abilità? Penso ai colpi di testa, penso alla sua fisicità, perché è un attaccante che è capace di fare parto da solo. Quindi, insomma, quanto sarà importante anche poi contro il Genoa la sua presenza in campo?
Ma guarda, parlando di Pellegrino, con me sfondi una porta aperta. Io sono un suo grande fan, penso che sia davvero un grande attaccante con ampi margini di miglioramento. Lo aveva già dimostrato lo scorso anno e lo sta dimostrando ancora di più quest'anno, perché paradossalmente il Parma produce ancora meno, e quindi si sta vedendo in campo davvero il suo apporto. I gol possono sembrare pochi, ma in realtà non sono pochi, sono importanti, sono decisivi, perché tanti punti hanno la firma di Pellegrino, e credo che il Parma sia anche un po' Pellegrino dipendente. È un calciatore che fa la differenza, che sposta quando c'è, quando non c'è in campo, il modo in cui fa reparto, il modo in cui riempie l'area, il modo in cui unisce comunque centrocampo e attacco, è un ottimo legante. Quindi davvero Pellegrino è un attaccante che ha dei grandi margini di miglioramento. Non so quanto ancora potrà rimanere a Parma, perché ho l'impressione che già in estate gli occhi di qualche squadra di medio alto livello potrebbero andare su di lui, e lo meriterebbe per quello che ha dimostrato in questi mesi in Emilia. Quindi credo davvero che Pellegrino possa fare la differenza, che se c'è un uomo a cui il Parma deve aggrapparsi nella lotta a salvezza, risponde appunto al nome di Matteo Pellegrino, che è davvero il leader tecnico, comunque di offensivo, di questo Parma.
No, no, certo, lui naturalmente lo è, forse il Parma lo è un po' Pellegrino dipendente, però nella stessa misura in cui possiamo dire ad esempio che questo Milan di Allegri era biodipendente, rimanendo poi a quello che è successo ieri sera, oppure Modric dipendente, oppure l'Inter è un Lautaro e Turan dipendente. Certo, i giocatori chiave incidono tanto e tantissimo, e considerando poi il tasso tecnico della squadra, Pellegrino sì, ma poi è interessante capire la crescita, come è cresciuto questo giocatore, perché questo giocatore cresce con un papà allenatore, prima giocatore poi allenatore, e ha fatto il secondo di Rafa Benitez, che voi a Napoli lo conoscete molto bene, E da aggiungere c'è che, da quello che si sente da Collecchio, questo è un attaccante che si allena, conclude un'azione durante magari una partitella, si gira verso il difensore e chiede: come hai pensato di marcarmi? Cosa ti passa per la testa quando devi marcarmi? Cioè vuole conoscere anche quello che passa nella testa dei difensori per portare poi quell'esperienza, quella crescita in più nella partita. Quindi quando hai in campo un giocatore di quel tipo, forse ossessionato addirittura da una crescita, dal miglioramento, dal voler sfruttare tutte quelle che sono le sue qualità nel miglior modo, non puoi che avere dei grandi risultati. Non a caso poi anche contro Lecce l'ha decisa lui, sfruttando quello che è la sua arma migliore, forse il colpo di testa. E forse anche la mentalità di questi giocatori, sin da quando sono giovani, che fa la differenza, non credi?
Ma sì, io ho sentito tante volte paragonarlo a Crespo, che comunque a Parma
è il suo idolo.
Bene, ma a livello mondiale è stato uno dei grandi centravanti comunque degli ultimi 25 anni. Sicuramente è un paragone scomodo, ma è un paragone che in campo effettivamente ci sta. La sua fame, la sua voglia di crescere, di migliorarsi, di studiare anche gli avversari, lo si vede in campo, perché è davvero un calciatore che ci sono in alcune partite è davvero inarrestabile, è un calciatore che ti riempie l'aria, ti riempie il campo in una maniera incredibile. Quindi credo davvero che lui, con questa mentalità, con questa testa, con questa voglia, abnegazione, possa diventare un centravanti di livello. Ora magari non diventerà il Valdanito Crespo, glielo auguriamo sicuramente, però ecco, di Crespo ne nasce uno ogni 50 anni, però sicuramente può avvicinarsi a diventare un grandissimo attaccante, a tutto per poterlo fare, e sicuramente la crescita dimostrata in così pochi mesi fa sottolineare che appunto siamo davanti a un ragazzo davvero forte, a un potenziale centravanti anche da 20-25 gol a stagione.
Sì, poi altro protagonista che invece ovviamente ne abbiamo parlato anche all'inizio della puntata, ma non solo, è stato naturalmente Rinaldi. A proposito di questo, però, c'è un tifoso che fa un'osservazione. Buongiorno Matteo, volevo osservare questa cosa. Se si pensa bene, l'utilizzo dei due portieri è avvenuto solo per l'infortunio di Suzuki. Società e tecnico hanno merito zero su questo. Questo per dire che per aver preso Guaita, portiere ormai finito, non si aveva fiducia nei diretti interessati. Poi non ci si lamenti perché la nazionale fa certe figure se i club non fanno giocare i giovani italiani buoni. Senza infortunio nessuno dei due avrebbe giocato. Basta vedere che in Coppa Italia contro lo Spezia aveva giocato Suzuki. Ecco, questo è un messaggio pieno di grandi cliché, nel senso che poi tante squadre hanno un primo, un secondo, un terzo portiere. È un po' stata anche, ad esempio, rimanendo a Parma e con le dovute proporzioni, la fortuna di Buffon. Se andiamo indietro con il tempo, perché poi anche in quel caso lì ci furono stati degli infortuni di mezzo. E dunque Corvi e Rinaldi hanno, da questo punto di vista, non me ne voglio a Suzuki, la loro possibilità, la loro fortuna per scendere in campo e dimostrare quelle che sono di che valore hanno, quali sono le loro abilità. E penso che entrambi, non solo Rinaldi, perché poi adesso Rinaldi è sotto le luci della ribalta, ma anche Corvi, io ricordo la parata su Comuzzo contro la Fiorentina, dopo un corner clamoroso, una parata clamorosa, e un portiere dotato di grandi riflessi. Quindi entrambi hanno questa possibilità. Vedremo chi giocherà contro il Genoa domenica al Tardini, ma senza dubbio sì, può essere vero questo discorso, ma può anche, cioè è altrettanto vero che purtroppo ogni squadra ha un primo, secondo e terzo portiere e vanno rispettate le gerarchie, non credi?
Ma è un po' la vita dei secondi, terzi quartieri, tra virgolette, sperare nel senso buono del termine che chi c'è davanti si faccia male, abbia un problemino più o meno lungo per avere l'occasione, ma vale un po' per tutti. Ora mi viene in mente il ragazzino di Massone quando doveva esordito Francesco Totti, hai ricordato prima Buffon, vale per tutti i calciatori giovani, è normale, è difficile lanciare un giovane titolare, anche lo stesso Lamine Yamal, ora per parlare del più recente, è stato lanciato in campo in un Barcellona che faceva disastri, con tanti infortuni, con una selezione decimata, e poi è esploso il campione. Quindi è difficile, soprattutto in Serie A, soprattutto per un portiere, fare subito il grande salto. Poi bisogna essere bravi a sfruttare l'occasione. Sia Rinaldi sia Corvi l'hanno fatto. Penso che entrambi siano due buoni portieri. È ovvio che io sono del parere che le gerarchie, soprattutto in porta, debbano esserci. Non devono mai esserci due primi portieri e l'alternanza no. Deve esserci una gerarchia. Poi, se Corvi, Rinaldi dimostreranno di valere più di Suzuki, allora lì ovviamente il Parma si troverà a fare delle scelte, questo è normale, però credo che in questo momento Corvi abbia risposto benissimo nel post-infortunio di Suzuki, penso che sia ancora davanti a Rinaldi, poi ci sono sempre quelle partite che magari ti fanno pensare che abbiamo trovato il nuovo fenomeno, però vale lo stesso anche per Arena, che abbiamo visto segnare la settimana scorsa. Bisogna anche andare piano con i paragoni, con i confronti, con le esaltazioni, perché oggi il calcio oggi ti porta in alto e domani Rinaldi fa un errore contro il Genoa e viene subito, ma perché non gioca Corvi? Quindi bisogna sempre prendere le situazioni con calma, sono due buoni portieri, devono crescere, devono fare la loro esperienza. Credo che comunque Suzuki in questi mesi a Parma abbia dimostrato di valere, quindi penso che il Parma si ritrovi in questo momento con tre portieri, e credo che qualsiasi allenatore vorrebbe essere sì, in queste condizioni di dover scegliere tra tre giocatori che sono ad un alto rendimento, perciò non lo vedo come un problema, ma la vedo come comunque un'opportunità di poter far bene e di avere comunque varietà di scelta.
Come si potrebbe non essere d'accordo? Nel frattempo Davidone, l'aneddoto che ha raccontato di Pellegrino che chiede al difensore come lo marcava è veramente incredibile, non lo sapevo, tanto di cappello, un vero professionista. Poi una domanda per te, ma Milinkovic-Savic, che è un po' quasi un'affermazione, non è partito come primo fra i portiere, come portiere titolare in questo Napoli, quindi insomma, come proseguo del discorso che stavamo facendo, cioè c'era Meret davanti a Milinkovic.
Sì, per Milinkovic vale un po' lo stesso discorso, si è fatto male Meret, un lungo infortunio. Milinkovic, che comunque è stato un grande investimento del Napoli, quindi sicuramente è stato comprato per giocare tanto, però Meret era partito avanti nella gerarchia, poi si è fatto male, un lungo infortunio, quindi Milinkovic ha sfruttato la sua occasione più o meno bene, perché comunque anche lui è stato incerto in alcune occasioni, però appunto ha sfruttato la sua occasione, si è preso la porta del Napoli. Ora bisognerà capire quando Meret ritornerà al 100%, quale sarà la gerarchia in porta, detto che la situazione del Napoli è sicuramente una situazione diversa, perché una squadra che gioca campionato Champions League deve anche avere due portieri di un certo livello, sempre con una gerarchia, ma devono essere due portieri comunque pronti in qualsiasi evenienza, perché Milinkovic è stato lanciato in Champions diventa difficile poi lanciare il terzo o quarto portiere.
E allora in bocca al lupo, grazie per il tuo contributo qui a Radio Parma, grazie Peppe Cervellera, ti saluto.
Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
C'è un tifoso che ci scrive: quello del portiere è un ruolo anomalo, c'è il primo e il secondo, è la storia che lo insegna, il portiere è solo contro tutti. Chi parla dell'occasione che è venuta solo per l'infortunio di Suzuki, cosa avrebbe detto se si iniziava il campionato con due portieri con zero presenza in A? Beh, sottoscrivo tutto, infatti è il discorso che stavamo facendo. Aspettiamo dopo la pubblicità il direttore di Rompipallone, Antonio Manzo.
Palla in tribuna.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura, libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di palla in tribuna, già abbiamo il messaggio di Bonaz. Questa è partita a sistemare la difesa, ora inizierà a lavorare sull'attacco, il prossimo anno si vedranno i frutti. Esatto, perché anche questo è un tema, perché il tema di lasciare tempo ai nuovi allenatori, soprattutto quelli che non hanno così tante esperienze, quelli che arrivano in una nuova piazza, è un tema molto importante, anche perché come ben sappiamo lavorare su una squadra per tanto tempo è altresì importante in un mondo in cui gli allenatori hanno molto spesso vita corta. Continuiamo noi però l'analisi di quella che è stata la partita al Maradona e lo facciamo con il direttore di Rompipallone, Antonio Manzo, cui do il benvenuto. Ciao Antonio.
Buon pomeriggio.
Allora, stavamo analizzando anche con Peppe Cervellera in apertura di puntata quella che è stata la partita al Maradona, ma ecco, forse questo Parma sì, deve migliorare sul lato dell'attacco, ma questo Napoli, la domanda che ho posto a lui e che pongo anche a te, cosa è mancato per far male a Rinaldi e compagni?
Ma è una partita che va analizzata in una maniera molto più ampia, non va analizzata soltanto diciamo come il turno infrasettimanale, ma va vista nello scenario, nel calendario di un Napoli che nelle ultime partite sta stentando, che aveva dato un atto di forza a Milano con l'Inter, restando aggrappata poi al carrozzone scudetto e che poi è crollata. Purtroppo c'è questa difficoltà di Antonio Conte nell'affrontare gli impegni infrasettimanali, non soltanto quelli di campionato, ma abbiamo visto anche soprattutto quelli di Champions League, e le cause possono essere molteplici. Sicuramente la partita col Parma ha palesato un'erronea valutazione del mercato di agosto, che aveva lasciato un po' tutti contenti, no? In casa Napoli, perché finalmente la rosa era diventata più profonda, sembravano ci fossero più alternative in ogni reparto, Bekema, Lucca, Lang, e invece queste stesse alternative purtroppo ad oggi, dopo praticamente 5 mesi, risultano essere mine vaganti, giocatori che non si sono consolidati. Antonio Conte l'aveva detto già in ritiro a Di Maro, di stare attenti, che questo mercato non era quello che poteva sembrare, e in effetti alla lunga ha avuto ragione. Poi sicuramente il tema infortuni, che comunque abbraccia un po' tutte le squadre, anche quella del Parma.
Sì,
no?
Sì, certamente. E come?
Nonostante il Parma non giochi ogni 3 giorni come il Napoli, non abbia con la competizione europea, è un tema che oggi è molto molto caldo. Il campionato viene, secondo me, deciso tantissimo proprio da queste logiche, dalle squadre che restano più sane. Sembra un po' uno Squid Game nel calcistico, no? Chi resta in piedi ed è capace di arrivare al fondo, e la squadra solitamente con meno infortuni. Vedi l'Inter, ha avuto sì degli infortuni come Dumfries, però vedi, è una squadra che comunque non ha avuto mancanze nell'attacco, Lautaro Martinez c'è praticamente sempre stato, Thuram si è acciaccato per un po', Bonny idem, cioè dipende anche poi non solo il numero di infortuni, dipende anche quanti ne hai contemporaneamente nello stesso reparto.
Sì,
in
sì.
Questo momento il Napoli si trova senza Gilmour, senza Anguissa, senza De Bruyne.
Quindi diciamo che McTominay e Asensio li ha elencati, quell'elenco rimane ben fisso in testa. No, certo, naturalmente nella lotta a scudetto, ma così come nella lotta a retrocessione, credo sia fondamentale non solo i titolari, ma come è l'apporto che danno i sostituti agli eventuali infortuni, agli eventuali cali di forma dei titolari, i sostituti, quelli che sono magari le seconde scelte, l'apporto che sono in grado di dare alla squadra e di mantenere anche il livello. Adesso vediamo, ad esempio, hai citato Dumfries per quanto riguarda l'Inter, Luis Enrique ad esempio criticatissimo all'inizio della stagione, ma durante questa stagione continuamente, insomma, nelle ultime uscite sta migliorando di partita in partita, sì. E quindi è molto molto importante. Leggo 2 messaggi. Allora, Lorenzo: non vorrei che i recenti buoni risultati e l'attuale classifica illudessero che non servono innesti in questa fase di calciomercato, sarebbe un rischio perché le altre si rinforzeranno, a partire dal Genoa con Baldanzi. Sì, l'abbiamo detto un po' più in apertura di puntata, grande acquisto del Genoa per quanto riguarda poi il loro reparto offensivo. Daniele: buongiorno, consiglio ai tifosi del Parma che si lamentano del gioco e del Parma di tifare una squadra della Premier, perché in Italia veramente pochi giocano bene, alcune squadre possono avere dei giocatori forti e pertanto diventano squadre vincenti, ma con il bel gioco c'entrano poco, questa fa con quello che ha. Poi di nuovo sono Chicco: credo che la difesa 3 sia la più affidabile, anche il gioco ne giova di più, Napoli a parte per vari motivi, magari pareggiavamo anche con l'Inter ad esempio. Aggiungo che il miglior Parma di quest'anno l'abbiamo visto col Milan nel secondo tempo, perché i terzini facevano i centrocampisti, basterebbe che questa imponga il baricentro alto senza aver paura, e poi il Parma andrebbe bene anche davanti. Credo che questa squadra abbia il miglior allenatore di portieri della Serie A. Diciamo anche i migliori osservatori, perché Antonio, abbiamo visto l'esordio di Rinaldi che spina nel fianco è stata questo portiere, ma non solo, anche l'intervento, abbiamo ricordato, di Del Prato all'84esimo, la prestazione di Cercati, di Valenti, insomma Troilo che ha messo in difficoltà non poco Højlund. Che difesa è stata quella del Parma in questa partita?
Ma secondo me è la difesa perfetta. c'è poco da aggiungere. È una squadra che soprattutto è vero, è mancata nella fase propositiva, perché posso dirti, vista da questo lato, secondo me se il Parma ci avesse creduto anche un po' in più, poteva scappare anche qualcosa di grosso al Maradona, perché il Napoli, che a un certo punto era sfibrato tutto in avanti, avrebbe sofferto qualche contropiede, quindi anche perché la condizione fisica attualmente del Napoli è quella che è. Quindi il Parma forse è l'unica pecca che si può fare al Parma, di non averci creduto fino in fondo nell'impresa, perché altre squadre ci hanno provato, il Verona ad esempio al Maradona, nel finale l'aveva sfiorata l'impresa, o almeno ha provato a tirare in porta più spesso, il Parma no. Quindi va detto che una squadra, ti sentivo prima che mi collegassi, no? Quando parlavi del tempo, secondo me è una squadra che ha bisogno di tempo. E Parma è una di quelle piazze che si può permettere di aspettare degli allenatori, di farli crescere, di dargli fiducia, perché comunque non c'è una pressione come piazze che ovviamente competono per la Champions League. Quindi l'obiettivo di un club come il Parma quest'anno può essere sicuramente salvarsi, e secondo me lo può fare a mani basse, con dei giocatori, lanciando dei giocatori nel panorama nazionale fatto di nomi, no? L'ha sempre fatto il Parma storicamente, lanciare giocatori nel panorama nazionale. Va detto che ha lanciato anche un allenatore, Chivu, in questo momento siede sulla panchina dell'Inter, perché comunque ha fatto vedere lo scorso anno delle cose molto molto interessanti dal punto di vista tattico. Io ricordo, sono stato lì al Tardini in occasione di Parma-Napoli, è un Parma che comunque ha strappato anche al Tardini un punto in un momento in cui il Napoli avrebbe dovuto vincere a tutti i costi. Quindi sì, sì. Stiamo parlando comunque di una squadra che secondo me può sassolino dopo sassolino costruire qualcosa di importante. Poi fare paragoni con altre squadre che pian piano sono arrivate ora a essere competitive, mi viene facile fare un esempio con il Como, no? Però c'è anche, va detto, che c'è poi un potenziale economico alle spalle molto molto differente, quindi sappiamo gli imprenditori del Como quale potere abbiano, potrebbero comprare Serie A, Premier e Liga in un colpo solo.
Sì.
Il Parma deve fare quello che può fare con gli attuali mezzi, che sì, secondo me sono quello che dicevi tu, osservatori, valorizzazione di giocatori molto molto interessanti al di là dei portieri. Questo Parma deve anche provare a trattenerli a un certo punto, non soltanto venderli subito.
Infatti è quello che ci si augura, anche per la crescita totale di quello che è un Matteo Pellegrino ad esempio per l'attacco, ma non solo. Hai parlato di produzione offensiva a proposito di Pellegrino, ma mi interessa una considerazione anche dal punto di vista di Napoli, nel senso che hai detto, se questo Parma ci avesse creduto di più, avrebbe potuto magari fare anche un miracolo al Maradona, nel senso che avrebbe potuto portare a casa anche i punti pieni, punteggio pieno, ma tu non sai naturalmente, o magari non hai approfondito quella che sono gli umori nella piazza del Parma, che durante queste settimane è proprio questo il tema, è proprio questo che manca a questa squadra, la capacità ad esempio anche contro l'Inter di portarsi in contropiede in maniera avvincente, di poter fornire di palle interessanti gli attaccanti in area di rigore, o comunque l'attaccante Pellegrino in area di rigore, e la capacità di mettere in moto le gambe al momento opportuno e di cogliere di sorpresa anche quelle che sono le grandi squadre. Ma se questo Parma avesse avuto nel suo canovaccio tattico queste idee, questa intenzione, in che modo, magari anche da che lato, o quale sarebbe stata la maniera giusta per far male a questo Napoli, se c'era modo?
Io penso che avrebbe, se avesse questo tipo di impostazione, è naturale aspettarsi da un primo anno di questa anche che sicuramente avrebbe perso anche qualche punticino, no? Quando, cioè, perché poi una proiezione offensiva maggiore ti fa perdere anche qualche punto, poi
sì,
non te ne dà soltanto, ma bisogna vedere, poi stiamo parlando con i se e con i ma, quindi alla fine se il Parma in questo momento con un atteggiamento diverso davvero si troverebbe con qualche punto in più, ma ovviamente ci prendiamo tutti il beneficio del dubbio. Al Maradona secondo me più che un aspetto tattico perché poi le tattiche sono fatte da uomini e dalle caratteristiche che hanno i giocatori in campo. Al Parma sono mancati giocatori capaci di accendere la luce in protezione offensiva, cioè molto bravi nella fase difensiva, ma meno, cioè i giocatori scelti ovviamente nell'undici iniziale, anche quelli che sono entrati, forse Barnabé a un certo punto era l'unico capace di poter accendere una luce diversa in protezione offensiva, ma ha giocato poco, ora non ricordo, mi pare una ventina di minuti, quindi è un Parma che manca probabilmente in quel tipo di giocatori. Ora bisogna capire se la rosa è stata costruita, come diciamo prima, per difendere, oppure in base alla rosa che avevi l'allenatore si è adattato a farne poi, diciamo, di necessità virtù. Ok, abbiamo questi, hanno soltanto doti principalmente difensive, allora dobbiamo giocare in questo modo.
No, la sensazione è che la rosa sia costruita in maniera piuttosto equilibrata, comunque nelle idee sia una rosa piuttosto equilibrata, perché comunque la presenza di Pellegrino, di Bernabé, di Oristagno, io penso anche di un centrocampista di inserimento, quello che è Sorensen, di un metronomo Esteves capace di gestire e di sviluppare un gioco dal centrocampo verso l'attacco, verso comunque le fasce. Insomma, è una rosa costruita nelle idee, con equilibrio. Prima di salutarti ti introduco il messaggio di Cagno che ci dice: ieri sera si è vista una squadra che giocava bene e un'altra che ha giocato in difesa più del Parma-Napoli. Indovinate chi ha vinto? In Italia serve prendere meno gol possibili e i punti arrivano. Forse in questa chiederai due contropiedisti. E poi chiude ironicamente: Gervinho gioca ancora? Ecco, perché poi anche la partita di ieri sera, immagino che tu l'abbia vista, ovviamente come Milan, è una partita che dice tanto. Abbiamo visto un Fabregas frustrato e non poco in sala conferenza, perché insomma Allegri tanto odiato per il suo gioco, ma la spunta ancora. In Italia serve effettivamente quello?
Giochissimo, risultatisti, no? L'ha detto anche Fabregas nel post partita, sì. 1-3, 1-3, 1-3 alla fine conta il risultato.
Sì, è così.
Quindi un allenatore che comunque strappa un pareggio al Maradona, tornando a parlare a Napoli-Parma, secondo me vanno dati comunque almeno una stretta di mano.
Esatto.
Almeno una stretta di mano, perché contestarlo dopo un pareggio col Napoli, poi possiamo dire ok, avrebbe potuto attaccare di più, però
intanto non tutte le squadre di bassa classifica possono dire di portare a casa un punto al Maradona.
Perché il Maradona e il Napoli imbattuto da due anni.
Esatto,
cioè,
sono 20 partite.
Non ha mai perso il Maradona.
Sì.
Quindi,
ringraziamo il direttore di Rompipallone Antonio Manzo, grazie per il tuo contributo e grazie per essere stato qui con noi.
Buona giornata, buon lavoro.
Ciao. Dopo la pubblicità sarà con noi Vincenzo Pincolini.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 88 euro, TAN fisso 0,8, TAEG 3,06%, anticipo 4.123 euro, rata finale 11.599 euro. In pronta consegna, valida fino al 31 gennaio 2026. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Da Spaccio Occhiali Vision sono arrivati i saldi. Grande risparmio fino al 70% sui tuoi nuovi occhiali da vista e sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici.
A Sorbo Lomezzani, largo Alberazza 12.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza ed ultima parte di puntata, questa è Palla in tribuna, siete su Radio Parma di nuovo. Davidone ci scrive: è vero che per l'anno prossimo che questa potrà lavorare con calma, ma con che squadra? Andranno via Suzuki, Bernabé, Pellegrino, Keita e altri? Secondo me potrebbe ricominciare da capo, spero proprio di no. E poi una domanda subito a bruciapelo per il Pinco: Mikola Zievski lo metterebbe in campo con la prima squadra visto il grande successo nella primavera? Vincenzo Piccolini, benvenuto, ti do l'occasione subito di rispondere a
Ciao
Davidone.
A di chi parlate? Che no, sono entrato che non ho sentito di chi parlate.
Parlava della del giocatore della primavera, Mikolajewski.
Che lo conosco poco, è un po' che non vado a vedere la primavera,
ecco.
Io ho un po' mollato quando ho visto, per dire, crescere i Plico, quei ragazzi lì, e adesso è un po' che non li seguo più, dovrò riprendere, dai.
Allora, prima di continuare il discorso, ricordiamo che, come ci ricorda appunto Luca, Parma-Genova sarà arbitrata dal signor Pairetto di Nichelino, assistenti Baccini e Trinchieri, quarto uomo Allegretti e VAR Paterna a VAR Di Paolo. Continuiamo, Pinco, abbiamo parlato di Napoli-Parma fino ad ora, ma poi
certo,
dobbiamo spostarci su quella che sarà la partita di domenica, il Tardini, perché
sempre,
poi domenica,
domenica
sarà una partita fondamentale per la classifica, ma non solo.
Ma, sì, ma fondamentali sono tutti, perché non pensavamo di fare i punti col Napoli, per dire, ecco,
esatto.
Avevamo paura del Lecce, sono passate, cioè, non che ce lo auguriamo, però cioè, ci sono dei passi avanti. Sul piano del risultato, dell'organizzazione dietro, di difesa, adesso speriamo di incominciare a giocare un po' di più in avanti. Secondo me devono essere un po' quelle lì le motivazioni, ecco. Mm-hmm. Abbiamo detto da sempre che dobbiamo dare un po' di tempo a questo allenatore. Perché? Perché, per dire, è partito affrontando una storia, una carriera che lui conosceva solo per averla vista accanto a chi faceva l'allenatore. E quindi per adesso continuiamo a dare paletta verde, vai avanti, e a dargli fiducia. A me è piaciuta moltissimo la mossa del portiere.
Sì.
E ne parlavo perché cioè ha spiazzato tutti col portiere, è vero?
No, Rinaldi è stata una scelta molto molto interessante. Fra l'altro ti introduco l'intervista realizzata al papà Roberto, che dice grande emozione, realizzata
certo.
da Sandro Piovani, che racconta di come lui è stato comunque sempre un giocatore legato al Celtic Cavriago, che è la sua prima squadra di quando era giovane,
certo,
e anche non ha ceduto le lusinghe magari di altre squadre, fino a quando
certo.
Il responsabile dell'area giovanile del Parma dell'epoca, Fausto Pizzi, con Dario Morello, che hanno giocato insieme all'Inter, lo portarono in maglia crociata e fu anche nell'Under 15 campione d'Italia addirittura.
Quindi aveva già fatto qualcosa.
Direi che
poi diverse convocazioni nazionali,
esatto,
che aveva fatto.
Esatto.
Perché io tanto che non lo vedevo, l'avevo visto in una di queste convocazioni quando ero ancora con le nazionali. E però cioè ci ha creduto, come un aneddoto. Mi raccontava Gagliani che fu chiamato da Mihajlovic una settimana, a metà settimana, non era normale che l'allenatore mi cercasse, mi doveva parlare, e gli disse: io domenica faccio giocare Donnarumma.
Sì.
Gagliani disse: io Donnarumma sapevo che era un nostro giocatore, ma non lo conoscevo totalmente. Però l'ha visto talmente sicuro che ha detto: da parte mia nessun problema, perché rischi tu. Cioè, quando un allenatore si prende questi rischi, vuol dire che è un allenatore che ha personalità.
Mm-hmm.
Poi verrà anche il gioco un po' di più della squadra, che ce lo aspettiamo. Però secondo me queste sono belle iniezioni di fiducia.
Sì, sì, sì. Ma siamo una squadra, come ci suggerisce Ermanno, da Corcagnano, dopo Napoli possiamo dire con certezza che siamo una squadra difficile da affrontare per tutti gli avversari, persino per noi stessi certe volte.
Sì, ma io vedo che sono perché ad esempio adesso certi risultati, no? Per dire, io all'inizio avevo detto che la Cremonese la vedevo a lottare con noi, non proprio negli ultimi posti, però in quella zona dove se fai due cose in più sei quasi a metà, se fai due cose in meno vai vicino alla zona calda, ecco, perché io non mi vedo, per dire, più scarso, anzi mi vedo più forte di 3-4 squadre, quindi ho sempre detto che la retrocessione, insomma, dobbiamo stare attentissimi, però dobbiamo pensare anche a fare qualcosa di più.
Bisogna
per
pensare dire, positivo, una certa.
Sì, esatto, poi casomai noi facciamo il punto col Napoli, poi li perdi con una squadra del tuo livello, poi rifai i punti con una squadra forte. È un campionato per me, in questo momento, per dire, c'è l'Inter e ci metto anche il Napoli, che non è un po' sulle gambe come l'altra sera, per dire. E poi le altre, io vedo talmente tanti difetti anche nelle squadre. Ieri sera il Milan ha vinto, ma non ha mica fatto la partita.
Mm-hmm.
Cioè, se andiamo a vedere gli highlight, cioè, e ci dicono chi ha vinto, noi diciamo il Como ha giocato, però per dire quel gioco così speculativo a Parma non lo vogliono vedere qualcosa un po' di più, ma ci arriviamo. Io, guarda, le ultime partite mi hanno messo fiducia, sai perché? Perché vedo il gruppo giocatori che è molto legato fra loro, sono veramente sono quando uno va in difficoltà gli danno una mano, mentre non so, un anno o due fa casomai vedevi che quando si andava in difficoltà e gli altri casomai si giravano dall'altra parte, ecco. Mm-mm.
Poi c'è Davidone che parla, introduce anche il discorso mercato, non ti chiederò dei nomi, però Skjelderup andrà alla Roma, Azic andrà alla Fiorentina, il Dominguez a River Plate, erano i tre nomi accostati fortemente al Parma, non aspettiamoci quindi grandi acquisti. Io non ti chiederò se questo Parma di chi ha bisogno nello specifico,
guarda,
ma ha bisogno di qualcuno.
Il Parma può fare, sì, di qualcuno hai sempre bisogno. Ad esempio, per dire, io poi penso che le squadre debbano, si facciano dalla difesa, se ci fosse anche un difensore in più, hai capito, il campionato è lungo. A centrocampo adesso Keita ha trovato una sua collocazione che permette anche a Bernabé di andare appena un po' più avanti, piano piano sta cercando di sta tornando anche quel giocatore che ci aspettiamo, per dire. Certo, con Pellegrino noi non avremmo bisogno di esterni, punto interrogativo, però bisogna vedere se ci sono, perché una squadra non può comprare tanto per comprare. Io vedo tanti nomi affiancati, accostati alle squadre di vertice, qualcuno lo conosco e mi viene da dire che non sono nomi che cambierebbero squadre, così. Hai capito? Solo che tante volte ti devi muovere perché sennò i tifosi fanno casino. Cioè,
sì, sì,
bisogna
molto...
anche avere fiducia nei giocatori che hai, per dire, qualcuno lo dobbiamo recuperare. Certo, un esterno in più potrebbe essere, per dire, una spinta in più per Pellegrino, però bisogna vedere cosa c'è sul mercato, perché i soldi non si devono gettare via. E per dire, bisogna ragionare, il Parma sta ragionando in prospettiva, quindi deve fare delle cose che non servano solo per oggi, ma che servano anche già per l'anno prossimo, eccetera.
Sì, hai parlato degli esterni, Pinco, hai parlato dei centrocampisti che insomma stanno un po' dietro Pellegrino, dei centrocampisti, sì, dei giocatori che stanno un po' dietro Pellegrino, che sono un po' il suo supporto, diciamo, quindi i vari Ondrejka, Oristanio, ecco.
Certo.
E a livello di produzione offensiva, comunque, dico, sia di cross, ma soprattutto anche di gol. Quanto stanno mancando i gol di questi giocatori qui, quindi di Ondrejka, di Oristanio? Sì, hanno colpito dei pali, delle traverse, ma i loro gol quanto mancano a questo Parma?
Comunque non è facile giocare all'attacco nel Parma di adesso, eh? Stiamo a baricentro un po' arretrato, per dire, siamo ad esempio lo stesso Pellegrino, non è un giocatore che puoi usare per fare contropiede, perché giocando così chiusi ti verrebbe da dire che qualche volta ti può anche venire. Forse quando hanno preso Pellegrino, quando hanno preso Ristagno, pensavano che la squadra potesse esprimersi anche in un altro modo, attraverso un centrocampo un po' più propositivo, però i momenti cambiano, ad esempio anche le famose formule dei numeri cambiano anche in funzione del momento, di come vedi i giocatori, di chi migliora, di chi non migliora, eccetera, e devo dire che quella duttilità lì, questa fino adesso l'ha sempre avuta, insomma. Piano piano sta recuperando dei giocatori, Keita è imprescindibile, ma secondo me a questo punto anche Estevez è imprescindibile,
sì,
ecco.
Sì.
E se pensiamo, allora Bernabé, Keita ed Estevez che stanno bene, insomma, non siamo messi poi male, però ci vuole sempre qualche ricambio, e casomai se è giovane in prospettiva può andare anche meglio. Io credo che il Parma sia pronto anche a tirar fuori dei soldi, ma per dei giocatori in prospettiva, e su questo gli do fiducia. Io avrei preso, l'ho sempre detto anche in TV, un giocatore o due d'esperienza, ma li avrei presi quest'estate, perché tu porti qua il giocatore d'esperienza che ha bisogno anche lui di inserirsi, di conoscere, e probabilmente a questo punto, non so, con la squadra impostata così, non so, a meno che non lo trovi proprio già pronto, che sia in condizione buona da un'altra parte. Il mercato ogni giorno offre degli scenari diversi, bisogna essere pronti a leggere questi scenari.
E quindi staremo pronti a vedere quelli che saranno gli sviluppi di questo, di questo calciomercato. Davidone,
certo.
bravo Pinco, quando nell'intervista Mandela Carità disse che erano come una grande famiglia, ho capito l'unità fortissima del gruppo, e poi dice che le tue parole sono sempre equilibrate e correttissime, ma non da oggi, da sempre. Guarda che complimenti.
Guarda,
che ti fa Davidone.
Non mi sentirai mai parlare bene degli algoritmi che scelgono i giocatori. Ieri sera era una cena con tanti vecchi amici, Braida e compagnia, che sono ancora nel calcio, che sono appena usciti, cioè. Ma il valore aggiunto delle persone e l'importanza di un gruppo non li puoi misurare con gli algoritmi, e secondo me adesso il gruppo ce l'abbiamo, per dire deve uscire qualcosa di più, perché questo gruppo un po' più di sicurezza, io sono convinto che si incomincerà anche a giocare un po' meglio, che è quello poi che ci aspettiamo tutti, ma è normale nello sviluppo di una squadra che era partita, siamo partiti con tanti giocatori nuovi, poi ritiriamo fuori gli esterni della situazione, eccetera. Vedi come la situazione nel calcio è fluida e bisogna essere proprio bravi a leggere le situazioni fluide.
Hai parlato di gioco, hai parlato di produzione offensiva, non ti chiederò della difesa perché dopo la partita di Napoli ci aspettiamo una linea di continuità per quanto riguarda la difesa,
certo.
Ma parlerò dell'attacco, dandoti un dato molto interessante: Parma e Genoa sono le due squadre con meno gol trovati dagli sviluppi di azioni verticali, quindi il Parma 0 e il Genoa 1 segnato contro l'Inter, pensa un po'. Quindi quanto anche gli sviluppi verticali servirebbero a questo Parma
certo.
Per la produzione offensiva, gli sviluppi verticali che nemmeno nelle intenzioni si sono visti a Napoli, ad esempio.
No, ma sai, lo sviluppo verticale è il contrattacco, per dire,
esatto.
È rubare palle e andare con due passaggi. Non abbiamo una squadra così attrezzata, perché io dico che Pellegrino è una grande punta, ma non è fatto per quel tipo di gioco lì.
Mm-mm. Perché poi dopo ci arrivano anche i messaggi di Sergio che si dice: se viene un raffreddore a Pellegrino, come la mettiamo?
No, ma secondo me qualcosa sta nascendo, ci vuole pazienza. Se poi, per dire, prendi come la situazione di oggi, però dopo, sai, bisogna continuare a fare i punti, perché stai fermo due partite e ce li hai già addosso tutti. Io poi continuo a dire, provocando tutti, che la Fiorentina si salverà, hai capito? Quindi bisogna trovare la terza che stia nel gruppo là dietro, anche alla luce dei numeri di oggi, ecco.
Ragazzi, si fa fatica a pensare che con questi giocatori, con questo tasso tecnico, la Fiorentina
non
riesca a trovare una salvezza.
Poi sta giocando,
esatto.
Perché ha fatto dei pareggi che gli sono andati corti, quindi poi ci avrà anche la partita dove deve pareggiare e vince, perché
se ne imbocca due o tre di fila si fa la svelta.
Non dico che fa, però salvare fino in fondo può avere le carte per salvarsi sicuramente. Insomma.
Allora, ti giro l'ultimo messaggio prima di salutarti. Pinco, e perché a Parma non c'è più pazienza con questi allenatori?
Ma no, c'è pazienza. Secondo me, per dire, io ho lavorato con allenatori proprio non inventati sul campo, però al Milan mi trovai con Fabio Capello, che aveva fatto solo del settore giovanile. Cioè, il problema non è il problema è capire cioè quello che vale un allenatore che sta lavorando ad altri livelli. Ecco, io ad esempio quest'anno avrei visto pochissimi allenatori per questo Parma, per dire, a me piaceva Nicola, piace quel livello lì di allenatori, però per dire, quando tu credi in una persona, anche se questa persona, per dire, fa la Serie C, per dire, ci devi, è come col portiere, no?
Sì.
Questa l'ha visto in allenamento e ci ha creduto, perché non è che ha visto, ha avuto delle sensazioni, e quindi chi sceglie i giocatori o gli allenatori a volte per non andare alle aste, perché il Parma non può andare alle aste su certi giocatori, per dire, il Parma non può, io dico sempre che le squadre come il Parma non devono prendere i brasiliani di quinto livello, devono andare anche a esplorare dei campionati. Io sono in Lettonia, per le squadre di Serie B in Lettonia abbiamo diversi giocatori buoni, però per dire, c'è la paura, perché sono giocatori sconosciuti, perché devi mandarla a qualcuno, perché parlano una lingua diversa, cioè il mondo del calcio è ancora, il Parma un po' meno negli ultimi anni, il fatto che si sia internazionalizzato molto in prospettiva è sicuramente favorevole, perché il calcio lo giocano dappertutto e dobbiamo essere pronti ad andare a prendere i giocatori dappertutto. A me fa molto piacere che siano italiani, però possono arrivare anche stranieri, basta che abbiano quella mentalità che piace a noi.
E allora grazie mille Vincenzo Pincolini, è sempre una grande emozione quando mi parli di Braida, di Sacchi, di Capello, insomma mi fai ogni volta emozionare, mi fai venire voglia di venire a cena con te.
Cioè, organizzeremo anche quello.
Va bene Vincenzo Pinco, grazie.
Ti saluto e ti parlo da un pranzo che è un posto per noi mitico a Salcio, il Cavallo Scipione Ponte.
Mamma mia,
fatto
non può pranzare
calcio,
io.
È la sede del Parma Club, tra l'altro.
Grazie mille, allora buon pranzo e buon
abbraccio.
Divertimento. Un grande abbraccio, ciao Pinco.
Ciao a tutti.
Ciao, noi siamo arrivati quindi al termine di questa bellissima puntata di Palla in Tribuna. Staremo a vedere quello che saranno le sorti di Parma Genoa. Vi ricordo, domenica alle ore 12:30 potrete seguirla anche con la nostra radio cronaca sulle nostre frequenze. E è tutto, salutiamo Simonetta Collini della regia, ringraziamo voi per averci seguito fino ad ora, ringraziamo tutti i miei ospiti e da me una buona giornata, ciao!